sempre, da che esiste la vita sul pianeta, chi vuole avere un futuro si riproduce, chi non lo fa si estingue. D'altronde non potrebbe essere altrimenti. Nell'ultimo mezzo miliardo di anni, chi non ha dedicato le proprie energie a riprodursi semplicemente si è estinto. L'evoluzione ha poi affinato questa tendenza sviluppando fantasiosi stratagemmi nel comportamento e anche nell'anatomia degli animali, i quali hanno di fatto una vita sentimentale e sessuale ben più complessa e singolare di quel che si potrebbe pensare. È quanto scopriamo nel recente libro di Lisa Signorile, biologa ed esperta di genetica, autrice del blog L'orologiaio miope, che già era stata ospite del nostro giardino con i suoi animali più brutti del mondo e che oggi torna a parlarci della vita sessuale degli animali, ovvero il coccodrillo come fa. Una carrellata sui rituali di corteggiamento e accoppiamento delle varie specie che propone un affascinante viaggio all'interno dell'etologia e del più naturale dei meccanismi di sopravvivenza.
Certamente, in realtà quasi qualunque specie ha nel tempo adattato un proprio modo, che a noi a volte sembra strano semplicemente perché è diverso dal nostro. E allora, per esempio, una delle più simpatiche, dal nostro punto di vista, senza antropomorfizzare, però interessante, esistono dei serpenti americani che si chiamano serpenti giarrettiera. Cosa di particolare la riproduzione di questi animali? Loro vanno in ibernazione perché vivono negli Stati Uniti del Nord, quindi d'inverno fa freddo, e tantissimi serpenti, anche 10.000, si riuniscono a dormire tutti insieme. Al risveglio ripartono in primavera tutte le funzioni biologiche di questi animali e devono riprodursi, però c'è un problema. Le femminucce sono molto meno dei maschietti. Si va a rapporti tipo 10 femmine per 1.000 maschi e quindi partono lotte furiose per conquistarsi le pochissime femmine. Come fare? Alcuni serpenti hanno deciso di travestirsi. Travestirsi significa che i maschi e le femmine sono leggermente diversi, quindi alcuni maschi riescono ad assumere l'aspetto di una femmina in modo da sviare i rivali e riuscire ad avvicinarsi alle femmine. Questo però ha un costo, chiaramente, quanto gli altri maschi li ritengono femmine e cominciano a corteggiarli. Quindi può essere un pochino problematico per loro questa strategia, che però si tramanda e quindi evidentemente vincente. Questa è una possibilità. Un altro dei trucchi applicati da questi serpenti: una volta raggiunta una femmina, per via dell'alto numero di maschi, ogni femmina a parecchi partner, come fare ad assicurarsi di essere il padre dei serpentelli? Uno dei modi è produrre più spermatozoi di tutti. In proporzione, questi animali sono quelli che producono più sperma di quasi qualunque vertebrato. Facessimo il rapporto con un essere umano, con un uomo di dimensioni normali, la quantità di sperma emessa sarebbe superiore a quella di una lattina di Coca-Cola, quindi dal nostro punto di vista è abbastanza impressionante. Un meccanismo evolutivo che si chiama competizione spermatica. Più spermatozoi produci, più hai la possibilità di vincere la lotteria e di essere il padre dei piccoli.
Ma allora il serpente sembrerebbe proprio l'animale del peccato di biblica memoria?
Beh, vabbè, però questa è solo una specie. Altre specie di serpenti adottano strategie abbastanza meno drammatiche e ci sono alcuni serpenti, anche le nostre vipere, per esempio, le femmine si riproducono una volta sola nella vita, perché per animali con un metabolismo molto lento la riproduzione ha un costo molto molto alto. Le vipere si chiamano vivipare o ovovivipare, cioè partoriscono i bambini come fanno le donne degli esseri umani, quindi hanno un periodo di gestazione. Per un animale con un metabolismo lentissimo, avere i piccoli vivi nella pancia e doverli nutrire richiede un grosso sforzo metabolico, e quindi dopo questo sforzo le femmine ci mettono anni a riprendersi. A volte l'evento capita una sola volta nella vita, dipende da quanto cibo c'è, quindi non tutti sono promiscui come i serpenti giarrettiera.
Quello che colpisce è proprio la grande varietà di stratagemmi incredibili e fantasiosi nel comportamento, oltre che nell'anatomia degli animali, anche e soprattutto per eliminare i rivali.
Certamente. Un altro caso, sempre fra gli uccelli, che sono probabilmente quelli che ci stupiscono un po' di più, perché sono animali che noi pensiamo di conoscere, però evidentemente non abbastanza, c'è un'anatra che si chiama gobo argentino, non perché sia gobo, ma perché viene chiamato così, che ha una particolarità. È uno dei pochi uccelli, quasi l'85% degli uccelli, forse più, non ha un organo intromittente. Questi uccelli, oltre ad avere un pene, hanno un organo lungo più del loro corpo, al termine del quale c'è una specie di scovolino, come quello per lavare le bottiglie, che serve a eliminare gli spermatozoi dei rivali. Perché hanno evoluto un pene così lungo? Perché anche questi animali forzano un pochino l'accoppiamento con le loro compagne, le quali per difendersi, diciamo, hanno delle vie interne molto lunghe e labirintiche. Nel corso del tempo, se la femmina evolveva vie interne lunghe e labirintiche, il maschio evolveva organi intromittenti corrispondenti, quindi alla fine si è arrivata a questi casi particolari. Ma le anatre sono un pochino, fra gli uccelli, sono un po' particolari da questo punto di vista. Infatti c'è un famoso caso che ha valso il premio Ig Nobel al suo scopritore, di germani reali che praticavano sesso con altri maschi della loro stessa specie morti. Quindi è un caso di necrofilia omosessuale, la prima volta registrata nel regno animale.
Insomma, è sorprendente la quantità di stratagemmi e la fantasia, la capacità di adattamento che l'evoluzione ha messo e mette in campo per arrivare là dove vuole arrivare.
Ma l'evoluzione ha messo in campo infiniti stratagemmi a seconda delle necessità e a seconda dell'ambiente in cui gli animali vivono, a seconda della biologia degli animali. Un caso abbastanza insolito, per esempio, gli anfibi usano un tipo di fecondazione che si chiama esterna, quindi la femmina depone le uova e il maschio le feconda esternamente al corpo della femmina, con una sola eccezione, unica al mondo. Sono delle rane che vivono vicino alle cascate. Chiaramente, se la femmina mettesse le uova sotto una cascata, verrebbero lavate via prima che il maschio possa fecondarle. Come fare? Il maschio ha dovuto evolvere tutto solo un organo intromittente. Sembra vengano chiamate rane con la coda, ma la coda non è una coda, lascio immaginare agli ascoltatori cosa sia la coda. Questo perché? Perché era necessario trasferire gli spermatozoi dentro il corpo della femmina per fecondarle. L'evoluzione ha dovuto inventare ex novo un organo intromittente. Questo è uno dei casi. Parlando di organi intromittenti, il caso che più mi sembra particolare e significativo è quello dell'echidna. L'echidna è l'equivalente australiano di un formichiere, un animaletto spinoso, in realtà un animale molto strano già di suo, perché la femmina fa le uova e allatta i piccoli, quindi come mammifero un po' particolare perché fa le uova, ma non c'è solo quello. Si è visto che il pene del maschio ha quattro estremità, però la femmina ha solo due vagine. E anche per anni e anni i ricercatori si sono chiesti come mai c'era questa differenza, e alla fine si è scoperto che il motivo per cui il maschio ha un pene quadricefalo è perché usa due estremità alla volta. Praticamente usa un lato del pene e l'altro, tra virgolette, riposa in attesa del prossimo accoppiamento, perché quando questi animali si riproducono c'è una femmina ricettiva e un trenino di 10-11 maschi che la segue. Quindi anche in questo caso la competizione fra maschi è molto alta e bisogna sempre essere pronti col più alto numero possibile di spermatozoi a disposizione.
tutte queste strategie sono ingegnose, a volte davvero incredibili, ma quello che potrebbe colpire ancora di più è lo scoprire che nel mondo animale c'è ben altro rispetto alla sola esigenza evolutiva, al solo garantirsi la riproduzione. Lisa Signorile.
Una cosa di cui bisogna tener conto è che noi pensiamo che gli animali si accoppiano solo quando è necessario per riprodursi, gli esseri umani sono gli unici invece che si accoppiano per il piacere di farlo. Ecco, non c'è niente di più sbagliato. Innanzitutto ci sono diverse altre specie di animali sociali che, come noi, usano il sesso come un lubrificante sociale. Casi molto famosi sono quelli degli scimpanzé bonobo, che hanno dei costumi sessuali molto aperti nel loro gruppo, quindi chiunque si accoppia con chiunque, ma questo serve un pochino come succede nella nostra specie, ma noi abbiamo un po' più vincoli, questo serve per stabilire fondamentalmente chi è amico, chi è nemico. Se non ti vuoi accoppiare con me, hai un problema con me. Un altro caso molto interessante è quello dei delfini. Anche i delfini hanno strategie del genere, si accoppiano non per il dovere ma per il piacere, e la cosa interessante dei delfini è che spesso i maschi dei delfini sono gay, formano coppie, addirittura anche terzetti omosessuali che se ne stanno fra di loro. Ogni tanto, quando decidono che è il momento di riprodursi, rapiscono una femmina da un altro gruppo, fanno quello che devono fare e poi tornano con il loro compagno, che rimane il loro compagno spesso per la vita.
Omosessualità, sesso di gruppo, autoerotismo. Sono molti i tabù che cadono quando si vanno a vedere i costumi sessuali degli animali, che scopriamo essere non soltanto in funzione della riproduzione. Ma allora come si spiega evolutivamente il piacere del sesso negli animali? Ancora Lisa Signorile.
Perché fare sesso è un'attività dal punto di vista energetico per un animale piuttosto dispendiosa. Se non ci fosse una gratificazione, probabilmente molti animali non cercherebbero di riprodursi, quindi l'evoluzione man mano ha spinto verso il piacere. Per caso alcuni scienziati scoprirono che esiste un'area del cervello comune almeno a tutti i mammiferi che serve a provare piacere. Nel corso di un esperimento, per errore, questi scienziati inserirono un elettrodo nel cervello di un topolino e videro che il topolino poteva premere una levetta per mandare una scarica elettrica attraverso questo elettrodo al proprio cervello in quella particolare zona. Il topolino smise di mangiare e di dormire e continuò per tutto il giorno fino allo sfinimento a premere la levetta, perché gli dava lo stesso piacere che potrebbe dare un orgasmo. Facendo esperimenti a cervello aperto su esseri umani, si scoprì che gli esseri umani hanno un'area analoga a quella del topolino. Quindi esiste una zona del nostro cervello che ha l'unico scopo di fornirci il piacere necessario a portare avanti la riproduzione con tutti i costi e le conseguenze che ne ha. Quindi tutto sommato, alla fine, ci spiace dirlo, ma quello che per noi può sembrare un atto romantico, alla fine è in qualche modo il perseguimento del piacere finalizzato alla riproduzione o allo stabilirsi di rapporti sociali. Questo toglie un po' di romanticismo, purtroppo, ma mette le cose in una prospettiva scientifica forse un pochino insolita per i più.
Non è certo un meccanismo biologico che l'uomo può avere in comune con gli animali, e ne ha diversi, si pensi fra tutti all'istinto di sopravvivenza, a rendere meno romantico un atto d'amore. Ma è proprio il mondo animale, in fondo, a scompaginare le nostre credenze e la nostra visione delle cose. Ci sono animali molto teneri con il partner, altri molto violenti, altri ancora omosessuali, e tra questi ce ne sono alcuni che davvero sorprendono. Coppie gay che allevano insieme dei figli.
Ci sono animali che non avremmo mai sospettato, in cui scopriamo l'esistenza di un comportamento omosessuale che dura per tutta la vita. Qualche anno fa c'era una colonia di albatros molto studiata, in cui si notava che alcune coppie deponevano due uova. Di solito una coppia di albatros depone un solo uovo. Quando hanno fatto le analisi genetiche, gli albatros sono identici, maschi e femmine, non è possibile distinguerli dall'aspetto. Le analisi genetiche hanno confermato che le coppie con due uova erano costituite da due femmine, quindi ognuna deponeva un uovo. Questo perché in queste colonie di albatros il numero di maschi è minore rispetto al numero delle femmine, quindi se le femmine volevano mettere su famiglia, quello che facevano era andare da un maschio già accoppiato, farsi fecondare e poi mettere su famiglia con un'altra femmina. C'è un caso registrato di una coppia omosessuale che è rimasta insieme da quello che si sa almeno 19 anni, gli albatros vivono molto tempo. Quindi probabilmente questa coppia è insieme da tutta la vita e questo fa anche pensare che tutto sommato noi umani abbiamo anche parecchio da imparare dagli albatros, soprattutto perché alcuni ritengono l'omosessualità come un qualcosa contro natura. Invece abbiamo scoperto che finora, per quello che ne sappiamo, ci sono almeno 1500 specie di animali in cui si sono stati osservati, studiati e ben documentati comportamenti omosessuali. Quindi, lungi dal dire che l'omosessualità è contro natura, possiamo dire che è un comportamento diffuso e assolutamente normale nel regno animale, incluso noi.
L'elenco delle bizzarre, ma anche tenere e insospettabili strategie riproduttive o delle abitudini sessuali degli animali sarebbe ancora lungo. Però una domanda è d'obbligo. Come mai una biologa esperta di genetica, in particolar modo di genetica delle popolazioni, ad un certo punto ha deciso di occuparsi di un tema del genere?
Perché la biologia della riproduzione è tutto sommato il nucleo dell'evoluzione della biologia. Gli animali corrono, saltano, mangiano. Ma se non si riproducono non trasmettono i loro geni, quindi la riproduzione è veramente la chiave di volta per capire come funziona l'evoluzione. Pensare alla riproduzione in termini, diciamo, moralistici, se vogliamo, probabilmente è l'approccio sbagliato. L'approccio giusto è pensare a una funzione biologica per quello che è. Non c'è solo questo, però nella nostra specie noi siamo primati molto simili ai bonobo, quindi anche per noi il sesso è molto importante perché non è solo la riproduzione in ballo, è anche un aspetto sociale. E siccome per noi è così importante la riproduzione, parlare di sesso fra gli animali può servire a veicolare altri messaggi, ad esempio appunto fare capire l'importanza dell'evoluzione in tutti i possibili meccanismi della fisiologia animale. Quindi parlando di curiosità si possono anche lasciare passare messaggi che magari qualcuno può ritenere tra virgolette noiosi perché sarebbero astratti o sarebbero troppo tecnici, invece raccontandoli da un altro punto di vista, raccontando che per esempio il topolino delle risaie è il Rocco Siffredi del mondo animale, ma perché lo fa? Perché fa competizione spermatica, perché i maschi rivaleggiano fra di loro, possono passare messaggi che altrimenti probabilmente verrebbero ritenuti poco interessanti.
E probabilmente ci permette di guardare alla natura con occhi più obiettivi e non secondo schemi già precostituiti e secondo il modo in cui noi vogliamo o vorremmo vedere la natura e la biologia. A questo punto una domanda inevitabile. Il libro della nostra ospite si intitola proprio Il coccodrillo come fa. E dunque, Lisa Signorile, come fa il coccodrillo?
Come fa il coccodrillo? I coccodrilli sono animali brutti, cattivi, dalla fama, da cui ci aspettiamo il peggio del peggio. E invece scopriamo che per quanto possano essere brutti e pieni di denti, quando devono trovare una compagna sono animali dolcissimi. Di solito il maschio si avvicina molto delicatamente alla femmina, anche perché se no lei reagisce male, entra in acqua e emette infrasuoni. E una delle tecniche di corteggiamento, oltre a emettere questi suoni a frequenza molto bassa, è fare le bollicine in acqua, chissà perché la femmina lo trova erotico, e sparge in acqua anche una sostanza oleosa, un afrodisiaco per coccodrilli, se la femmina rimane colpita da tutte queste esibizioni, si avvicinano e stabiliscono un rapporto che dura poche ore, questi non sono animali che formano coppia. Però è molto delicato, molto romantico, stanno insieme, si affiancano l'uno con l'altro.
Insomma, il romanticismo potrebbe non essere una prerogativa dell'uomo.
Sicuramente, non è escluso che anche gli animali possano essere romantici. Io mi aspetterei dai delfini, ad esempio, che possano metterci del romanticismo, formano coppie stabili per tutta la vita e non lo fanno solo per la riproduzione. Quindi sicuramente gli esseri umani si innamorano, ma non è detto che gli animali non possano innamorarsi.
Già, e il coccodrillo, che abbiamo scoperto essere romantico e tenero con la propria compagna, da questo punto di vista sembra dare una sua risposta. E su questo interrogativo chiudiamo il giardino di oggi, che abbiamo dedicato a un tema apparentemente scivoloso, per non dire scabroso, ma naturale in quanto esiste in natura e soprattutto evolutivamente molto importante, come quello della riproduzione, che è la chiave di volta della evoluzione biologica, che sa mettere in campo infiniti e fantasiosi meccanismi per raggiungere i propri obiettivi. Un grazie a Ivan Cincioni, che mi ha assistita in regia tecnica. Da Clara Caverzasio un caro saluto e buona scienza a tutti.